Buongiorno, continuiamo il corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Quarta lezione, parte prima. Nel concludere la sua trattazione, Brentano riconosce che tra tutti i precedenti sforzi interpretativi, per quanto riguarda l'interpretazione di Aristotele e per quanto riguarda la valutazione dei testi aristotelici, quello di San Tommaso è stato quello che di più si è avvicinato alle effettive posizioni dei testi aristotelici, anche se non sempre egli le ha comprese e vi sono in lui affermazioni non felici, deviazioni e oscurità quando parla dell'intelletto agente. In San Tommaso, secondo Brentano, vi è difatti, cito letteralmente un'espressione di Brentano, una certa mancanza di chiarezza circa la natura dell'intelletto agente, chiusa citazione, e ciò è dovuto soprattutto al fatto che egli intende la posizione reciproca della parte corporea di quella intellettiva dell'uomo non proprio nello stesso modo in cui Aristotele l'aveva determinata. Qui Tommaso non ha deviato da Aristotele con intenzione consapevole, poiché la dottrina aristotelica corrisponde alle sue concezioni altrettanto bene, anzi persino meglio della sua dottrina. Nel suo commento alla seconda parte del quinto capitolo nel terzo libro del De Anima, Tommaso è risultato meno felice che nella prima, tuttavia la sua interpretazione non contiene in effetti nulla che sia contrario alla dottrina aristotelica. Chiusa citazione. Anche se, come in effetti è più volte accaduto, continua Brentano, l'Aquinate non coglie interamente il pensiero di Aristotele, tuttavia la dottrina stessa non gli è sfuggita. In conclusione, per Brentano, nonostante questi problemi e quindi nonostante che l'Aquinate manifesti qua e là oscillazioni e incertezze terminologiche, nel suo pensiero, nel complesso, c'è un fenomeno che ricorre in modo sorprendentemente frequente. Vale a dire che, sebbene non si orienti del tutto con i termini, egli penetra nello spirito di Aristotele con stretta affinità intellettuale e ne rielabora con identica maestria l'insegnamento, innalzando su di esso il proprio edificio teologico. Per tutte queste ragioni, per tutti questi motivi, non si sa più allora con quale espressione di ammirazione si debba rendere giustizia. In effetti, continua Brentano, non ci si è ricordati di Tommaso quando si è designato il figlio del Macedone come il massimo discepolo di Aristotele, ma sicuramente più di ogni altro lui, il principe della scolastica e il re di tutti i teologi, merita questo nome. Chiusa citazione. Questo punto di vista di Brentano è presente con chiarezza in tutti i primi scritti di Brentano e non viene dimenticato finanche negli ultimi testi, cioè negli ultimi testi dati a stampa da Brentano nei vari carteggi, eccetera. Tanto che in alcuni di essi, dettati, appunti, manoscritti incompiuti che trattano della teologia di Aristotele, redatti tra il 1908 e il 1911, poi confluiti in gran parte nei volumi su Aristotele e la sua concezione del mondo e la dottrina aristotelica dell'origine dello spirito umano, non poche sono le pagine in cui egli argomenta in tutto e per tutto come San Tommaso e va oltre di lui, giungendo a sostenere le tesi di un Aristotele che ammise l'immortalità dell'anima umana e di un Dio creatore di tutti gli enti, cioè il cosiddetto creazionismo di Aristotele. In uno di essi, il filosofo tedesco, cioè Brentano, parla di alcuni peripatetici che intesero così poco le dottrine del loro maestro che al suo concetto di Dio non fecero esercitare alcun intervento sul mondo al di fuori della sua attività come motore del cielo superiore, e condivide le parole polemiche espresse da Simplicio contro di essi, ma soprattutto afferma e i migliori commentatori medievali, tra i quali spicca San Tommaso, con le loro capacità più congeniali, non sono caduti in simili incomprensioni. Non tener conto di questi aspetti e non tener conto dell'influsso dell'Aquinate nelle opere di Franz Brentano e per quanto riguarda la sua comprensione di Aristotele, quindi, significa precludersi la possibilità di comprendere adeguatamente le posizioni che Brentano via via assunse nel corso della sua ampia produzione e non solo nel momento genetico del suo pensiero, non soltanto agli inizi, non soltanto per quanto riguarda la sua formazione, i primi scritti dedicati ad Aristotele. Brentano stesso, come abbiamo visto e ripetutamente nel ripercorrere a ritroso il proprio cammino, ha avvertito l'esigenza di mettere in rilievo il ruolo avuto da San Tommaso nello studio e nella comprensione di Aristotele, al punto da ammettere senza mezzi termini e in maniera inequivocabile, ad esempio in una lettera del 22 gennaio 1908 scritta a Ugo Bergman, che San Tommaso, cito letteralmente le espressioni di Brentano, è stato il mio maestro e sono lontano dal negarlo. È stato lui appunto che per primo mi ha condotto ad Aristotele e quando ero a Berlino per seguire le lezioni di Trendelenburg su Aristotele, nella biblioteca confrontai i commentari del grande scolastico e vi trovai alcuni passi spiegati in modo felice che Trendelenburg non era stato in grado di chiarire. Indussi così subito con il rinvio a Tommaso nel testo sui molteplici significati dell'essere Trendelenburg, che era meno gretto di tanti altri a valorizzare l'importanza dei suoi commentari, cioè dei commentari di San Tommaso. Egli in seguito a ciò esortò uno dei suoi dottorandi a scegliere come argomento della sua dissertazione il tema, chiusa citazione. Simili ed altri apprezzamenti ancor più evidenti nei confronti dell'Aquinate da parte di Brentano vengono espressi poi anche in altre lettere e testi che percorrono tutto il curriculum, tutto il cammino intellettuale dell'opera di Brentano fino ad arrivare agli ultimi anni della sua vita. Tuttavia, nel dibattito che si è sviluppato attorno a Brentano, tutto questo, cioè tutti questi aspetti, risultano scarsamente messi in rilievo. Soltanto negli ultimi tempi, negli ultimi anni, c'è un recupero, per così dire, della formazione di Brentano e delle sue fonti e in particolare c'è un rinnovato studio per quanto riguarda l'importanza di San Tommaso per quanto riguarda la speculazione e il pensiero di Franz Brentano. Ancora oggi generalmente ci si limita per lo più a parlare di dipendenze da Trendelenburg, da Comte, dall'empirismo inglese e da liquidare la questione, cioè la questione del rapporto Brentano-San Tommaso, con metodi alquanto sbrigativi. Ne consegue come risultato principale un impoverimento nella conoscenza dei presupposti dai quali egli muoveva nei suoi scritti. E non solo, ma anche un impoverimento nella conoscenza dei principali autori, delle principali fonti utilizzate da Brentano agli inizi della propria carriera e che avranno un ruolo decisivo nello sviluppo di tutto il pensiero successivo di Brentano. Cosa accade in questo modo? In tal modo le stesse posizioni di fondo di Brentano vengono ad essere esaminate senza tener nel debito conto le sue idee fondamentali e pertanto non di rado si giunge alla formulazione di giudizi unilaterali e quindi incompleti sulla sua complessiva figura di studioso, sui gli aspetti centrali addirittura della sua speculazione. Inoltre, come è stato messo in risalto nelle a volte più che discutibili edizioni postume delle sue opere, La maggior parte degli editori delle opere di Brentano e i suoi commentatori hanno la tendenza di cercare di arrestare il suo pensiero in un determinato momento e di cercare di elaborare in maniera sistematica il suo punto di vista riguardo a molti problemi. Questo è avvenuto ad esempio con Alfred Castle nella filosofia, nel suo testo di Philosophie Franz Brentanos, cioè la filosofia di Franz Brentano, Salzburg 1951. Castel ha tentato di presentarci l'insegnamento di Brentano nella sua forma finale, e la stessa tendenza è chiaramente evidente, ad esempio, nella edizione della Franziska Mayr Hillebrand dell'opera Die Lehre vom richtigen Urteil, Bern 1956, la dottrina del giudizio, del giusto giudizio. Per raggiungere questi obiettivi, cioè la costruzione a tavolino di un pensiero di Brentano coerente e sistematico, in particolare del pensiero di Brentano degli ultimi anni, e quindi procedendo con un'espunzione, con una vera e propria eliminazione del cosiddetto Brentano cattolico, gli editori hanno usato gli scritti di Brentano, alcuni scritti di Hillebrand, e hanno dato vita ad un tutto sistematico con abili arrangiamenti, sottili cambiamenti e aggiunte. Allora, per evitare questi problemi, cioè i problemi che vengono posti da questi più che discutibili criteri editoriali, messi in cantiere a cominciare dai suoi allievi e poi dagli allievi degli allievi, l'unico sistema, il sistema più corretto è quello di ripercorrere a ritroso la formazione di Franz Brentano e cercare di individuare nella maniera più rigorosa possibile le fonti, le principali fonti utilizzate da Brentano. Proprio per questo motivo, proprio per sopperire alle lacune, alle deviazioni, agli arrangiamenti, ai cambiamenti introdotti dai suoi discepoli, uno degli aspetti che ancora merita attenzione, una rinnovata attenzione e che non è stato quasi per niente affrontato, riguarda ancora una volta il rapporto, l'effettivo rapporto tra Franz Brentano e il confronto, il suo confronto con l'idealismo tedesco, in particolare il confronto Schelling-Brentano. Si tratta di un confronto che è a monte addirittura della carriera universitaria di Brentano, perché come dire, costituisce l'argomento, cioè il confronto Schelling-Brentano della probe for lesum, cioè della lezione di prova per conseguire la libera docenza tenuta da Brentano a Würzburg nel 1866. E proprio nella lezione di prova su Schelling, questo nucleo di problemi e i motivi di fondo che lo caratterizzano nella loro più profonda fisionomia, ebbe una particolare incidenza. Ebbe una particolare incidenza sia nella Probe for Lesung che nella discussione che ne seguì, ma anche nei testi più o meno contemporanei della Probe for Lesung, cioè della lezione di prova. Si tratta qui della lezione di prova, ancora una volta, che Brentano affrontò per il conseguimento della libera docenza. Su questo aspetto, anche su questo aspetto, come anche in altri aspetti, in altri casi, la letteratura che su di lui gravita addirittura ha ritenuto opportuno non attardarsi troppo. Eppure questa pagina cruciale avrebbe meritato maggiore attenzione. Lo stesso Brentano, a dimostrazione dell'importanza che attribuiva a questa Probe for Lesung, lezione di prova, riprese il testo del 1866 quasi nella sua integralità, e in una conferenza che lesse nel 1889 a Vienna, a dimostrazione proprio dell'importanza che gli attribuiva. Questo testo è importante per vari motivi, perché ci illustra la situazione, il clima culturale e filosofico dominante a Würzburg in quegli anni, attorno alla metà del 1860, dove egli conseguì la libera docenza, e come dire, il clima appunto dominante nella stessa università di Würzburg, in cui poi Brentano insegnò fino al 1870. 173.